Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva al suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per il rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. In principio Dio creò il cielo e la terra. In principio Dio non crea la teologia, né la devozione, né i misteri della fede. Crea il cielo e la terra. E tutto ordina secondo le cose che ha pensato. Tutto ordina a partire dalla materia, organizzando la materia disordinata e creando distinzioni e armonia. Dunque possiamo dire che il primo pensiero che Dio ha, o meglio, la prima parte del suo pensiero, quello che ancora porta verso il compimento finale, il primo aspetto riguarda solamente la natura delle cose. E la natura delle cose è fatta di materia, di forma, è fatta di finalità, è fatta di molti elementi che noi abbiamo la possibilità di incontrare, di conoscere, perfino di investigare attraverso le scienze. Questa è la natura. E secondo questa natura noi possiamo anche affrontare le grandi tematiche cosiddette antropologiche. Come quella che noi oggi anche vediamo, la famiglia. Possiamo ragionare della famiglia e sulla famiglia fuori della devozione e semplicemente dire che cosa potrebbe essere la famiglia secondo il suo senso naturale. Dal punto di vista della natura, la famiglia è una sorta di consorzio, un consorzio destinato alla procreazione. Credo, no? Credo che sia questo o no? Un consorzio, io sto parlando secondo la natura, solo secondo la natura. Io prendo un seme, lo metto nel vaso, ci metto l'acqua e che cosa nascerà? Una pianta. E questa pianta cosa sarà? Sarà l'espressione che quel seme ha la capacità di realizzare. Lo metto solo nelle condizioni di realizzarlo. Prendo lo stesso seme, lo metto nell'alcol e aspetto. Che cosa nascerà? Niente. Allora, per dire, secondo natura devo tener conto di certe... Ma voi dite, ma noi non siamo fatti solo di natura. Oh, è vero, non siamo fatti solo di natura. Noi abbiamo un'antropologia, cioè abbiamo una natura che si differenzia, cresce, si relaziona. Bene, si relaziona. E allora da questa sorta di surplus rispetto alla natura possiamo dire che noi non facciamo solo la famiglia per procreare, noi facciamo la famiglia per sostenerci, per amarci, per conoscerci, per servirci. Anche dal punto di vista antropologico sarebbe un buon progetto e porterebbe come quello naturale uno stigma del pensiero di Dio. Come Dio ha dato alla natura di poter fare certe cose meravigliose, così dà all'antropologia la possibilità di intuire il compimento delle cose meravigliose che ognuno è chiamato a compiere. Ora, tornando alla natura, oltre a mettere l'acqua nel vaso dove ho messo il seme, che cosa dovrò fare? Dovrò pensare anche alla luce, dovrò pensare al calore, al vento, a tanti altri fattori. Cioè dovrò situarlo dentro un contesto. Questo contesto è come l'antropologia. Cioè dovrò aver rispetto del seme. Dovrò aver pazienza con il seme. Dovrò pensare questa crescita in un tempo e non in quello che penso io. Bene, adesso estrapoliamo questo dalla natura e dall'antropologia e infiliamo nella storia. Nella storia io mi accorgo che tutti questi parametri saltano, perché io metto in atto qualcosa che è chiamato a crescere, come la famiglia, ma non lo rispetto. Non creo un ambiente sano perché possa crescere. Neanche quei parametri che riguardano l'antropologia li rispetto più. Quando io mi metto davanti alla famiglia, come dico io, faccio quello che dico io, quello che mi pare. Una volta l'annaffio, una settimana non l'annaffio. Poi dopo, come è successo una volta, no, che ho detto ai miei ragazzi che stavano al convento, io vado in vacanza una settimana d'estate, annaffiate le piante. Quando sono tornato le ho trovate secche e fradice. Capite, no? L'hanno annaffiate il giorno prima. E così facciamo noi, cioè bypassiamo tutta la realtà che riguarda la natura e quella che riguarda l'antropologia. E ci siamo persi. Infatti, passando su queste cose, la famiglia non esiste più. E noi siamo anacronistici. Di più, siamo anacronistici e siamo falsi. Perché non solo abbiamo ceduto tutte le prerogative della famiglia ad altre idee, ad altri modi di pensare, ma abbiamo detto che quella era sacra e noi non l'abbiamo mai consacrata. Non l'abbiamo mai resa sacra, non l'abbiamo mai celebrata così come è chiamata ad essere. E qua, fino adesso, ci siamo sfogati su quello che non va della famiglia. Io lo faccio questo perché voi usciate fuori oggi dal cliché della famiglia di Nazareth, dove eternamente Giuseppe passava la pialla fino alla morte, Maria guardava così e Gesù pure lui faceva qualche cosetta nella casa di suo padre, no? Queste immagini credo ormai è come il fraticello che va a prendere l'acqua col secchio al pozzo, non esistono e neanche vanno più celebrate. Qual è allora quello che ci è chiesto di guardare? Andiamo a vedere, abbiamo due esempi oggi nella lettura, l'esempio di Abramo e l'esempio di Simeone. A tutte e due è fatta una promessa, a tutte e due gli è chiesto di esercitare la fede. Sapete, una promessa è questo, no? Io ti dico, io ti darò 10.000 euro e tu dall'altra parte eserciterai la fede in quello che io ti ho detto, aspettando che io poi questi 10.000 euro te li do veramente. La fede che eserciti sarà onorata dalla carità che io poi, tre virtù teologali anche qua, no? Allora, che cos'è la fede di questi due? È l'aver ascoltato, aver avuto una promessa da Dio, aver atteso che questa promessa si potesse celebrare addirittura oltre la natura, oltre l'antropologia, perché Sara non può avere figli ed è vecchia. Non può avere figli ed è vecchia, nessuna logica né naturale né antropologica la può aiutare a credere quello che Dio gli ha chiesto di credere. Allora che cosa fa Sara? Che cosa fa Abramo? Esercitano la fede fondandola sulla speranza, cioè sull'attesa che Dio compia ciò che ha detto. Amici della famiglia, è esattamente questo. Esercitare la fede su una promessa, se c'è, e che questa promessa porti frutto al tempo opportuno, attendendola con speranza. Con speranza vuol dire con pazienza, usando i criteri dell'inno all'amore di San Paolo nella lettera ai Corinzi, quando dice, no, che la carità tutto spera, tutto crede, tutto sopporta, cioè tutto sostiene, fino alla sua, al suo compimento, fino al momento in cui tutto ciò che abbiamo atteso finalmente si manifesterà. Allora la famiglia non è più il luogo del giudizio delle cose che non sono andate. Lui ha detto, no, è stata lei, è stato lui, è stato quell'altro, è stato... Non è più questo, ma è un luogo dove si continua ad attendere che il seme porti il frutto al tempo opportuno. Allora capisci, fratello, quanto è importante che tu ritorni a considerare la sacralità della famiglia. Questa sacralità non è un premio sull'accordo familiare, come forse pensavi. Questa sacralità è la promessa che la famiglia ha la possibilità di realizzare. È sacro ciò che è già posto nella famiglia e che porterà frutto. Non è sacro il fatto che la famiglia vada d'accordo. Sapete a chi dico queste cose? Dico queste cose a quelli tra voi che fanno queste feste, considerano questi misteri nella sofferenza, nel dolore, a quelli che stanno pensando alla moglie o al marito col quale non vanno d'accordo o che addirittura se n'è andato, a quelli che portano una memoria delle proprie relazioni familiari difficile, pesante, cioè parlo a voi, non parlo idealmente ai cristiani che fanno la famigliola, il family day, io parlo a voi che siete feriti in questo, che siete schiacciati, che siete stati abbandonati, che siete rimasti soli e che se non siete rimasti soli, probabilmente, e parlo per molti di voi, state sopportando una situazione difficile, schiacciante, continuamente minati dalla mentalità di questa generazione che vi toglie via la speranza, che ha schiacciato la fede e che non vi permette di vivere la carità. Allora riavviciniamoci a questo mistero. È un mistero grande. Perché è un mistero grande? Perché dentro questa relazione, non più solo naturale, non più solo antropologica, si specchia la relazione trinitaria. Tutto quello che appartiene a Dio Padre, che ci è manifestato nel Figlio e che ci è reso comprensibile nello Spirito, questo torni a celebrarsi in ogni famiglia e la famiglia tornerà ad avere un significato autentico. Il resto, se pensate che la famiglia si regge con i consultori familiari o con, c'è un'altra figura che non mi ricordo, con il consulente familiare, qualcosa del genere, cioè quelli che vengono a dirvi come si piegano i calzini del marito. Ecco, se voi pensate che queste strutture possano essere sufficienti, io vi dico no, non sono sufficienti, solo bastano alla dimensione naturale, a quella antropologica, ma ce n'è una in noi che supera questi limiti ed è irriducibile. Te ne accorgi. Te ne accorgi quando ami i tuoi figli più di quello che spesso i figli stessi meritano. Sbagliano, ma tu li ami lo stesso. Se ne vanno e tu li pensi. Ti trattano male e tu attendi che tornino. Questo non riesci a farlo con tua moglie, non riesci a farlo con tuo marito. Allora guarda, ancora devi guardare all'interno di questa relazione per vedere qual è la forza di questa fede e qual è la grandezza di questa speranza. Diceva una signora che è morta qualche anno fa, che ho conosciuto, molto anziana, dai figli non si divorzia. Rifletti su questo e ti accorgerai come natura, antropologia e fede non possono separarsi l'una dalle altre. E lo Spirito Santo, l'unico che ha la capacità di costruire il progetto di Dio e renderlo comprensibile per gli uomini, faccia luce su questa tenebra e ti aiuti ad abitare la volontà di Dio per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, se non abbiamo guardato alla famiglia così come tu l'hai pensata, come un luogo in cui celebrare la relazione con il Figlio e lo Spirito, permetti che la conoscenza del tuo pensiero, della tua volontà, che la pratica della tua legge ci aiuti a ricostruire questa realtà così grande, così importante. Fa che possiamo sostenere anche il peso di questa costruzione in un tempo in cui nessuno più crede a questo dato antropologico e naturale. Permetti, o Signore, che la nostra fede ci sostenga. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Composta come una famiglia, purificata dal peccato, mettila al riparo da tutte le cose che la turbano, soprattutto quelle interne, le divisioni, gli arrivismi, l'attaccamento alle cose. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che soffrono la distruzione della propria famiglia, l'incomprensione da parte del coniuge o dei figli, la solitudine per la vedovanza. Fa che i tuoi figli non dubitino mai del tuo amore e insegnino alla generazione che viene a ricostruire sempre le vie della salvezza, così come tu le hai pensate e inaugurate. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, facci il dono della profezia perché possiamo raccontare a questa generazione qual era il progetto di salvezza che tu avevi in mente e che intendi compiere. Fa spazio nel cuore di questi figli perché possano comprendere la nostra predicazione e aderire con tutto il cuore ai tuoi comandamenti. Per questo ti preghiamo. E adesso, Padre Santo, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci le loro difficoltà, conosci anche le loro speranze, conosci anche i loro bisogni che contrastano con il rispetto e con l'amore familiare. Mettili al riparo dai consigli del maligno, dalla seduzione della carne, da tutte le cose che turbano la loro coscienza. Soprattutto liberali da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Diciamo tante cose su queste tematiche, ci sembra sempre di cogliere chissà quale significato, però poi io lo vedevo durante la distribuzione dell'Eucarestia, vedevo i volti delle persone che conosco e che pagano a caro prezzo il dramma di una famiglia spezzata, in difficoltà, piena di contraddizioni. Lo so, condividiamo tutti questo dolore. Lo conosco bene il vostro dolore. Non abbiamo saputo costruire una civiltà dell'amore come il Vangelo ce l'aveva suggerita. Però il Vangelo non è una legge e neanche una logica. Il Vangelo è il corpo stesso di nostro Signore. E se quello che abbiamo creduto non ci ha aiutato a vivere così come speravamo, possa almeno questa Eucaristia ridonarvi la speranza di ricostruire un tempo credibile, fatto di rispetto, di amore, di perdono e di riconciliazione. Se la nostra famiglia, se le vostre famiglie non hanno compiuto il loro progetto, possano almeno aiutare quelle che si costruiscono perché compiano il progetto di Dio.